Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora buonasera, ci ritroviamo e andiamo avanti con i nostri discorsi che stiamo facendo su Gesù e con il taglio, ricordiamo, almeno penso la maggioranza, non so, adesso nel cuore di ciascuno, ma c'è un interesse anche di fede, una posizione di fede, non scontata, comunque per dire un approccio così, ma quello che cerchiamo di dire, cerchiamo di fare con un taglio di, per quello che possiamo, di una ricerca storica, con i mezzi moderni, cioè laddove la ricerca storica cerca di cogliere quello che si può dire, più o meno, no? È ipotizzabile dire, con una certa sicurezza si può dire, con meno sicurezza si può dire, sulla figura storica di Gesù e che può essere accettata da tutti, sia da persone credenti, sia da persone non credenti, no? E quindi, naturalmente questo sappiamo sarà fino alla, vedremo, alla morte, alla crocifissione e alla tomba aperta e alla tomba vuota, che di per sé ancora può dire tante cose, no? Vedremo poi, parlando di quello, come c'è un annuncio di fede che però parte da discepole e discepoli, no? Quindi che sulla loro parola i seguaci del Signore Gesù, no, hanno creduto in Lui, l'hanno annunciato e altri continuano a credere in Lui fino a noi. Allora, la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo visto un po' i gruppi attorno a Gesù, in particolare avevamo fatto tre cerchi, la folla, i discepoli, le discepole e il gruppo dei dodici. Io sul gruppo dei dodici ci sarebbe ancora tanto altro da dire, ma io ristringo un po', aggiungendo semplicemente che questo discorso sui dodici, che noi cogliamo, cioè anche con un riferimento, ci deve essere stato questo gruppo più vicino a Gesù, di cui i Vangeli sinottici ne parlano in particolare, e ci danno anche delle liste, che vi ricordate la volta scorsa le avevamo anche viste un attimo. Giovanni ne parla una sola volta, ma poi non cita, non parla tanto dei dodici, parla dei discepoli, delle discepole. Tra l'altro il Vangelo di Giovanni, come sappiamo, è un altro Vangelo che pone anche come protagonisti personaggi che non hanno a che fare con la cerchia dei dodici, tipo per esempio il discepolo che Gesù amava, oppure, per esempio, di cui non si viene mai detto il nome, oppure delle donne molte volte sono protagoniste, no? Ricordate la Samaritana, l'adultera, Maria Maddalena, Marta e Maria, con l'episodio di Lazzaro, no? Tanto che pensate che c'è una studiosa che ha ipotizzato anche che possa essere una mano femminile la mano che scrive il Vangelo di Giovanni. È un'ipotesi, cioè naturalmente che non ha un grosso spessore su che cosa appoggiarsi, però è interessante che è un Vangelo dove appunto la presenza femminile è molto forte. Allora, e poi soprattutto anche nelle lettere di Paolo, i dodici, forse c'è qualche problema? Ecco, allora dicevo dei dodici che nelle lettere di Paolo, se non sbaglio, si parla di una sola citazione, laddove poi Paolo parla di altre figure, dove anche gli Atti parlano di altre figure come Barnaba, come Anania, eccetera, no? Allora, questo per dire che, almeno secondo alcuni studiosi, ci potrebbe essere la possibilità che durante la vita storica di Gesù questo gruppo abbia avuto un ruolo, no? E una forza, però immediatamente dopo questo gruppo, come gruppo, deve essere venuto un po' meno. E non sappiamo, almeno perché non se ne parla più tanto come nei Vangeli sinottici, no? Allora, questo ci fa intanto dire che la Chiesa poi nascente avrà altre figure, fra cui per esempio Paolo, che non faceva parte dei dodici, no? Allora, questo per dire che poi la Chiesa, la grande Chiesa, come dire, rileggerà teologicamente le sue radici, no? Quando sentite che si dice, no, la Chiesa fondata sui dodici apostoli, però è una visione, potremmo dire, più teologica che storica, questo a partire dai, cioè, nel senso che ci sono stati durante la vita di Gesù, ma che poi immediatamente dopo, forse già perché qualcuno sarà ucciso, e forse perché qualcuno prenderà, partendo, poi non si sa, cioè o per qualche missione o qualche altra parte del mondo, forse qualcuno semplicemente perché ha una malattia, la vecchiaia, qualcosa, no, lo spingerà a essere meno, però di fatto nella Chiesa nascente del dopo, del post Gesù, della post morte e resurrezione, la figura dei dodici sarà più in secondo piano, sarà assumata. Quindi questo per quanto riguarda i dodici. Ora, invece stasera facciamo un passo avanti continuando a vedere i gruppi attorno a Gesù, questa volta i suoi avversari, gli avversari. E ricordate che la volta scorsa mi ero soffermato prendendo quel gruppo, se non sbaglio, no? Che normalmente non viene tanto indicato, ma che era la sua famiglia. Abbiamo parlato la volta scorsa? Quindi vado avanti, e nel senso che appunto ridico soltanto questo, che durante la vita di Gesù, questo per quanto ci dicono i Vangeli sinottici, anche Giovanni, da parte della famiglia ci sarà un'ostilità nei suoi confronti, che cambierà dopo la sua morte e resurrezione, tanto che nella chiesa di Gerusalemme chi presiderà questa chiesa sarà Giacomo, fratello del Signore. Quindi è interessante che immediatamente dopo ci sarà un cambio, questo è, e la famiglia avrà dei posti anche importanti nella Chiesa nascente. Ora, vediamo invece gli altri gruppi che un po' conosciamo, sentendoli appunto dai Vangeli. E, allora, intanto, quando parliamo degli altri gruppi, dobbiamo intendere appunto dei gruppi, non la maggioranza della popolazione, cioè nel senso che la maggioranza della popolazione, perché noi tante volte diciamo, ma al tempo di Gesù c'erano i farisei, c'erano i sadducei, c'erano gli scribi, allora gli ebrei erano divisi in questo, no, cioè gli ebrei era un popolo che probabilmente aveva una religiosità, come dire, comune, diciamo così, un po' come anche da noi per certi versi, legata a, non c'era la messa domenicale, c'erano però c'erano le liturgie al Tempio, per appunto per chi viveva a Gerusalemme, e molti non è che andavano ogni giorno, cioè si lavorava, si viveva, c'erano le feste ebraiche che venivano celebrate, cioè una religiosità comune che era della maggioranza della popolazione. All'interno di questa popolazione c'erano dei gruppi particolari, il primo dei quali sono gli scribi. Gli scribi, attenzione, gli scribi erano i maestri della scrittura. Cioè a quel tempo, nei secoli precedenti e anche un po' prima della catastrofe che era stata la distruzione di Gerusalemme ad opera dei babilonesi, c'era stata un po' una riforma che aveva accentrato a Gerusalemme il Tempio, i vari santuari, perché prima di questo c'erano dei santuari anche in Galilea, c'era Silo, eccetera. Allora c'è questa riforma che porta tutto a Gerusalemme. Ora attenzione, poi è interessante che successivamente sono stati trovati i resti di qualche altro piccolo santuario, tipo per esempio in Egitto, dove probabilmente c'era un gruppo, una colonia ebraica. E questo quindi, per dire che quando noi abbiamo un po' l'idea degli ebrei, no, che sono così, no, un po' come i tedeschi, quando fanno una cosa è così. No, gli ebrei sono come tutti, è un popolo che ha le sue caratteristiche, la sua cultura, ma sono persone che anche lì, come noi, cioè si fa la regola, ma non è detto che tutti la osservino. Tanto per dire un'altra cosa che, andando in Terra Santa, ma non è solo in Terra Santa, si vanno a vedere delle sinagoghe dove si trovano delle immagini. E allora quando uno, no, io normalmente accompagnando, spiegando, dicendo, facendo vedere questa immagine, un'immagine per esempio della sinagoga di Seforis, di Isacco con Abramo, allora dicono normalmente: che cosa sto dicendo di strano mentre sto dicendo queste cose? E allora, no, qualcuno dice: ma perché ci sono delle immagini? Quando noi, ecco, formati al fatto che gli ebrei avevano il divieto di fare immagini, il divieto biblico, l'archeologia ci fa vedere che questo divieto sì c'era, ma non era così osservato. Allora, attorno al Tempio di Gerusalemme si è un po' concentrato tutta la vita liturgica e sacerdotale, e al tempo di Gesù i sacerdoti erano legati al culto nel Tempio, cioè nel senso che noi come cristiani cattolici abbiamo delle figure di sacerdoti che sì, celebrano la messa, ma poi fanno catechismo, fanno la predica, fanno, no, e fanno delle tante cose, buone o meno, fanno tante cose. E allora, dobbiamo pensare che invece a Gerusalemme i sacerdoti si occupavano del Tempio, che era una struttura enorme, che era tutta, come dire, no, con tutti delle regole, dei turni, eccetera, delle classi sacerdotali, da quelle più basse a quelle più alte. E tra l'altro pensate che anche quando c'erano i lavori del Tempio che Erode il Grande fece fare, in certe parti del Tempio interne, dove potevano andare solo i sacerdoti, cioè perché il Tempio era una specie di scatole cinesi, per cui quelle più interne erano riservate ai sacerdoti, per cui significava che se c'erano dei lavori di muratura da fare lì, dovevano farli i sacerdoti, no? Per cui c'erano dei sacerdoti muratori, no? Perché lì potevano entrare solo dei sacerdoti. E allora, questo per dire che i sacerdoti erano lì all'interno del culto, per cui l'insegnamento della Torah non era opera dei sacerdoti. L'insegnamento della Torah era il gruppo degli scribi, che attenzione, noi chiamiamo gli scribi, sentiamo parlare, ma gli scribi non erano neanche un gruppo, come dire, era piuttosto una funzione che a volte dei farisei, a volte dei sadducei, no, avevano, di insegnare la Torah. No, era il Tempio, allora, poi dopo c'erano delle parti più esterne del Tempio, cioè per esempio anche il cortile dei Gentili, dove più che ancora il cortile dei Gentili è dove anche i pagani potevano andare, lì c'erano i cambiavalute, c'erano, no, le bancarelle che troviamo nei santuari in giro, però molto più ancora di là, fuori c'era una grande scala, di cui una parte è ancora visibile, dove i predicatori laici insegnavano. Quindi probabilmente anche Gesù può aver insegnato lì, su questa scala. Però ecco, attenzione, gli scribi poi erano legati anche a scuole, quindi non era lì nel Tempio, c'erano scuole, abitazioni dove si ritrovavano e c'erano gli insegnamenti della Torah. E allora, ecco, con gli scribi, appunto, Gesù ha avuto degli scontri, perché Gesù si poneva anche lui come, come dire, un maestro, che anzi si poneva nella... una cosa particolare di Gesù è che mentre normalmente nella mentalità ebraica quando si dice una cosa ci si rifà al maestro precedente, come diceva Rabbi Yochanan, come disse quell'altro rabbino, eccetera, eccetera. Come sapete, Gesù utilizza io vi dico, e che quindi aveva un forte impatto anche come pretesa di autorità di interpretazione della parola di Dio, no? Della Torah. Per cui, rispetto agli scribi, che erano anche dei maestri di professione, no? Vedersi arrivare questo qui dalla Galilea, eccetera, soprattutto in Giovanni, notiamo questi scontri che spesso ci saranno con questi scribi. Però c'erano anche, appunto, scribi farisei, scribi sacerdotali, e poi però ci sono anche degli scribi giudiziosi che ricevono l'elogio da Gesù. Per esempio in Marco 12, 28, si dice, Marco 12, 28, scusate un attimo, Marco 12, 28, e allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e visto che aveva ben risposto loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. E secondo verità che egli è unico, non vi altri all'infuori di lui, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. Quindi qui vediamo appunto un elogio, no, che Gesù fa a uno scriba. Ancora in Marco 8, in Matteo 8, 19, c'è uno scriba che vuol seguire Gesù, per cui viene attratto da Gesù. E ancora in Matteo, capitolo 23, si dice che Gesù, in un discorso che sta facendo, vediamo un attimo, eccetera, Gesù sta discutendo con gli scribi, però a un certo punto dice, capitolo 23, versetto 34, perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete altri, li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete, eccetera. Qui è in termini positivi, come insegnanti, no? Che insegnino la Torah. Quindi non era un mestiere necessariamente in senso negativo, no? Un mestierante, cioè, però con diversi. E poi Gesù parlerà anche, adesso non ricordo la citazione, ma la ricordate quando lo dico, che dirà così: ogni scriba che si converte al regno dei cieli è simile a uno che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Quindi, ecco, un altro gruppo che conosciamo tanto, e poi è entrato anche in qualche modo nel nostro linguaggio comune, sono i farisei, che sono un movimento che nasce nel secondo secolo avanti Cristo. Che cosa vuol dire la parola fariseo? Non si sa bene esattamente, cioè nel senso che, vabbè, per noi è chiara, cioè nel senso che se uno ti dice sei un fariseo, tu sai che cosa ti sta dicendo, no? E no, però originariamente in ebraico potrebbe significare quelli che si separano, per alcuni, oppure quelli che distinguono rettamente. Cioè, sono un movimento di osservanti della legge, della Torah, con una religiosità molto etica. Per loro vivere l'alleanza con Dio era vivere una prassi secondo la Torah, con molta attenzione alle prescrizioni alimentari. E fra l'altro pensate che questo movimento godeva anche di un certo credito presso il popolo, perché il sacerdozio degli ultimi secoli, poi sotto anche la dinastia degli Asmonei, si era molto degradato, perché anche i governanti a un certo punto avevano preteso la carica sacerdotale, ma naturalmente come un potere, e al tempo di Gesù questa carica veniva in pratica comprata dai Romani, i Romani la davano a chi decidevano loro, quindi era molto, e ancora un'altra cosa, sono state ritrovate negli scavi che gli israeliani hanno fatto nella zona sopra il Tempio i resti di queste case sacerdotali che testimoniano, anche quei pochi resti che sono stati trovati, l'alto livello di queste case, no? Cioè, quindi un po' come nelle case dei cardinali, che su 400 ubbie da solo, cioè 400 metri di casa. E ok, allora, per cui possiamo immaginare come anche dalla gente, con tutta la maggioranza della popolazione in condizioni di povertà, come c'era un risentimento anche nei confronti di questa classe sacerdotale, per cui vedere degli osservanti religiosi che invece cercavano di un'etica di vita, no? Cioè retta, i farisei, da noi è passato in termine dispregiativo, noi diciamo sempre così, però di per sé non era detto di tutti, no? Anzi, di per sé l'ipocrisia, diciamo, è sì una malattia professionale della vita religiosa, cioè che può diventare ipocrita, cioè sapete, no? Però di per sé non è solo dei religiosi, nel senso che ci sono tanti laici, tante persone o di altre tradizioni religiose che ne sono affetti, cioè quindi non è che, però è far finta di, no? Mettere una maschera ed essere altro. E allora, ecco, questo, come dire, intanto l'attenzione alla Torah, che loro avevano anche, come dire, fissato nei precetti, perché voi sapete che la Torah, quando parlo di Torah parlo del Pentateuco, essenzialmente poi dei libri dell'Esodo, dei Levitico, che è il cuore un po' della, e poi i Numeri e Deuteronomio. La Genesi sono anche più racconti di patriarchi, però normalmente si parla di Torah come il Pentateuco. Allora, la Torah, di cui poi il cuore, no, come precetti, sono le 10 parole, i 10 comandamenti, no, insieme a questi ci sono altri precetti. Allora, attenzione, poi c'erano anche altri precetti che venivano dalla tradizione orale, perché ogni tradizione scritta poi è accompagnata da una tradizione orale, che naturalmente spiega la tradizione scritta, è collegata alla tradizione scritta. Allora, al di là di tutto, loro avevano codificato tutta la Torah in 613 precetti, di cui 365 negativi, cioè della serie non, e il resto, cioè quant'è, no? 613 meno 365, 248. E allora, positivi, che tra l'altro anche avevano un significato simbolico, cioè era che 365 naturalmente sono i giorni, quindi il tempo, e 248, 58, non so esattamente, poi 48, sono, cioè, quelle che anticamente si pensavano le parti del corpo umano, per cui, come dire, il tuo tempo e la tua esistenza concreta, la tua esistenza corporea, tutto in qualche modo, no, corrisponda, cioè attenzione alla Torah che è legata alla, come dire, a quelle indicazioni per vivere l'alleanza. Salviamo, cioè cogliamo il positivo, perché noi tante volte, poi quando si va in Israele, se qualche volta si è ospitati in qualche albergo israeliano, allora si vedono per esempio ancora oggi delle attenzioni che loro hanno, delle cose, tipo per esempio c'è l'ascensore del sabato, no? E l'ascensore del sabato cos'è? È un ascensore che va solo il giorno di sabato e che tutto il giorno va da solo, cioè va da solo fermandosi ad ogni piano, aprendo, no? E poi andando su, arrivando giù, scendendo, fermandosi ogni piano, ci sono anche quelli normali, ma ci sono anche quelli per gli osservanti. Allora noi ci mettiamo a ridere perché diciamo, ma è così. Questo è per non fare nessun lavoro, Allora, che però cogliamo nel senso, almeno qual è il senso? Il senso è quello che tutta la mia vita possa entrare nell'alleanza. Allora, poi si può discutere, appunto, cioè, però di fatto è l'attenzione, la fedeltà ai precetti, perché nella fedeltà ai precetti è più possibile, io, come dire, sono un po' più sicuro di essere nell'alleanza con Dio e con gli altri. Perché, come sappiamo, ci si può ingannare. Cioè, si può pensare di essere in alleanza con Dio, no? In grazia di Dio, e poi in realtà nella gestione concreta della nostra vita si pongono dei gesti che invece vanno da tutta un'altra parte, così come nelle relazioni umane, no? Amo tanto mia moglie e vado a letto con un altro, no? Però amo mia moglie, cioè come no, come l'amavo io. E allora, come dire, uno sogna e dall'altra parte compie dei gesti che stanno distruggendo la relazione. Allora, ecco, quindi questo per dire e questo aveva a che fare anche con la proibizione alimentare, cioè che sapete che ancora oggi gli ebrei osservanti hanno dei cibi puri, dei cibi impuri, e del mangiare, cioè se voi andate a Bari non so se ci sia, ma a Roma se voi andate nella zona del ghetto, a Portico d'Ottavia, lì troverete dei ristoranti kasher, che appunto sono questi ristoranti dove la linea si prende un versetto dell'Esodo, adesso mi sfugge, dove si dice che non mangerai l'agnello nel latte di sua madre. Ora, questo versetto, che potrebbe avere un'interpretazione legata probabilmente al tempo della pastorizia, eccetera, no, è stata presa però nella tradizione ebraica come per dire non si deve mangiare niente che abbia a che fare con il latte, insieme alla carne. Però non soltanto distinguere gli alimenti, ma distinguere anche gli strumenti per la cucina. Per cui ecco perché se voi siete amici, potreste essere amici di un ebreo osservante, lui non potrà mai venire a mangiare a casa vostra, perché appunto, anche se voi gli dite no, ma io ti faccio il latte una parte, no, ma è la forchetta, tutto quello che serve, no, per cucinare, per mangiare, che deve essere rigidamente separato. Allora, sicuramente Gesù avrà degli scontri con loro. Ah, ecco, un'altra cosa importante è che i farisei accettavano la Torah, ma accettavano anche i profeti. Allora, al tempo di Gesù non si era ancora chiuso il canone ebraico. Il canone ebraico, cioè la lista dei libri ritenuti ispirati, si chiuderà nel 110 d.C., a Yavne. E saranno soprattutto il gruppo dei farisei che sopravviverà alla distruzione a fare questo. Quindi al tempo di Gesù il canone era aperto, allora la Torah, i profeti per loro, per i farisei, e poi sì, c'erano già i libri sapienziali, però non tutti erano accettati nello stesso modo. Ricordate che proprio nel 110, quando si chiuderà il canone, alcuni libri tipo il Cantico dei Cantici oppure Coelet avranno molte difficoltà ad essere accolti nel canone. Allora, questo è importante anche per dire che loro appunto avevano fede nella resurrezione dei morti. Ricordate che Paolo, anche intelligente e furbo com'era, quando poi sarà arrestato nel Tempio di Gerusalemme e sarà portato davanti alla folla, lui dirà a un certo punto, guardate che sono qui e sono accusato per la mia fede nella resurrezione dei morti. Non dirà nella fede in Cristo risorto, Gesù risorto, e non dirà neanche una falsità, no? Dirà, no? Nella resurrezione dei morti, sapendo che parte dell'uditorio era fariseo, e quindi era su questo punto erano d'accordo, per cui infatti quel gruppo si sollevò contro gli altri che cominciarono sempre più, no? E allora quindi questi farisei che con Gesù avranno degli scontri, ma non solo. Per esempio in Luca al capitolo 13 versetto 31, ecco qua, si dice: in quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: "Parti e vattene via da qui, perché Erode ti vuole uccidere." Egli rispose loro: "Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta." Eccetera, però è necessario che oggi e domani, eccetera, eccetera. Quindi interessante che qui si nota questi farisei che vanno ad avvertire Gesù per evitargli questo pericolo, no? Quindi, e poi anche un'altra cosa, che nei racconti della passione, e anche in quello più antico, che è quello di Marco, i farisei non compaiono. Lì saranno appunto i sommi sacerdoti, gli scribi, poi insieme al potere romano, ma almeno quello che ci presentano i Vangeli, il Vangelo più, anche più antico, Marco, i farisei non prenderanno parte alla congiura contro Gesù. Certo, lo scontro che c'è stato tante volte rispetto all'interpretazione, no? E ci fa anche pensare che erano appunto gruppi concorrenziali, cioè nel senso che erano gruppi che, è anche quello di Gesù, che si proponevano con un messaggio forte, però, per esempio, Gesù non era, cioè, per dire, l'osservanza dei precetti da parte di Gesù era, come dire, andava al cuore del precetto, non aboliva il precetto, ma andava al cuore, al senso del precetto, cogliendo quello che il precetto, no, diceva, il senso, per poi viverlo, no, nella verità del momento, non legato alla forma del precetto. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè in quello c'è tante volte, come dire, il legalismo, no? La precettistica, che noi vediamo in maniera tanto negativa. Tanto negativa che poi sarebbe anche interessante dire: ma per noi cristiani quali sono i precetti che siamo tenuti ad osservare? Non rispondete, però pensateci. Perché, cioè, noi siamo la religione dell'amore, che chiama e oltre ogni legge, tutte queste menate che ci diciamo per poi vedercela ognuno come vuole lui. Io così, in maniera un po' provocatoria, credo che normalmente, se uno dice a uno che precetto deve osservare uno per essere cristiano, andare a messa la domenica. Questo c'è di male, cioè, non nei ragazzi, non, no, ma... Interessante questa cosa, eh? Allora, dove il senso, cioè, ha tutto un valore l'indicazione, no? Così come chi di voi ha figli, chi di voi ha delle responsabilità anche educative, no? Sa bene che per aiutare l'altro a crescere deve indicargli, no? Dei gesti, delle cose che vengono da quello che noi a nostra volta gli altri ci hanno aiutato a capire. Poi abbiamo sperimentato certe cose, abbiamo capito che non erano proprio così, che forse bisognava cambiare, però, come dire, qualcuno ci ha aiutati a scoprire le strade della vita e tentare di evitare le strade della morte, così anche noi tentiamo di passarlo ad altri, no? Allora, la cosa negativa è appunto la precettistica, il fermarsi all'adempimento formale e in forza di quello ritenersi giusto. No, ritenersi giusto. Allora, come sappiamo, questo è una trappola, laddove poi la prospettiva di Gesù era una prospettiva di una salvezza che lui portava, di un perdono che veniva prima della risposta dell'uomo. Cioè, perché poi, tra l'altro, l'adempimento del precetto, cioè, se uno poi è bravo che lo fa, no? Cioè, comporta quasi a dire, beh, io l'ho fatto in fretta, cioè, no, naturalmente, io sono andato a messa tutte le domeniche, non ho mancato una, voglio vedere se non mi fanno entrare in paradiso. E che ci sia il paradiso, se adesso niente scherzi, cioè, tutta la vita. Poi voi sapete che da più piccoli lo si può fare con più forza, da più grandi con meno forza, no? Perché allora è sempre più, da più grandi si spiega il senso lasciando liberi, no? Cioè non è la direttività, non si può essere direttivi a 30 anni, no? E quindi questo è la... Certo, se uno non l'ha capito... E se uno non l'ha capito, lo si accompagna, gli si vuol bene e si lascia che lui elabori nel suo cuore le sue vie, liberamente. No. Quindi questo è... Anche perché poi, mentre, diciamo, in qualche modo, il non adempiere il precetto è legato al timore della punizione, così come l'adempimento è legato al premio, così il non adempimento, se non lo fai, cioè se lo fai mamma ti porta un regalino, se non lo fai mamma non te lo porta, no? Cioè un po' così, però allora naturalmente questo è, non è neanche questa la linea di Gesù, no? Cioè che... Sì, diciamo che questo passa a volte, laddove non può, non passa, meno male, cioè questo è come indicazione di, è sensata di una via di vita, no? Certo, e lasciando che poi l'altro, naturalmente, e sperando che l'altro la colga, no? Questa è la... Quindi allora questi, questo gruppo importante con il quale appunto Gesù avrà molti contatti di scontro, ma non tutti di questo. Poi c'era un altro gruppo che abbiamo sentito parlare, sì? Allora, che cioè che da una parte l'adempimento del precetto, una vita eticamente comportasse una certa separazione, sì, anche come rivelazione all'altro del suo stato di peccato, certamente. E anche questo, sì, questo è un elemento che nei Vangeli ci dicono di differenza con Gesù. Che Gesù frequentava i peccatori, non in conversione, esatto, non ancora in conversione. Cioè nel senso laddove i giusti, i farisei, si poteva accettare di frequentare degli ex peccatori pubblici, no? Nel senso di persone che hanno cominciato un cammino di conversione, quindi in qualche modo meritano, no? Ma laddove invece questo non era così, non si vedeva, cioè questo naturalmente l'agire di Gesù è diverso, sì, sì, è fatto bene a ricordarlo, no? Perché per esempio vedete, no, tanti elementi di Zaccheo, Gesù va a casa sua e Zaccheo non, poi dopo elaborerà liberamente un suo... ma non è Gesù che no, prima dice guarda e poi dopo io vengo, prima cambia e poi vengo, quindi questo sì, sicuramente questa comunione e poi appunto comunque appunto dicevo, i farisei potrebbero essere anche questo del coloro che sanno distinguere con precisione. E qualcuno li diceva anche divisori, però questa cosa è più data dai loro detrattori, che li chiamavano divisori. Ora, allora, un altro gruppo sono, comunque ritorneremo a parlare anche un po' di questo, quando più avanti parleremo un po' dell'etica di Gesù, ritorneremo un po' su questo. Allora, i Sadducei prendono il nome, così sembra, da un certo sacerdote Sadoc, e al tempo degli Asmonei, siamo terzo o secondo secolo avanti Cristo. E sono una specie di dinastia, e allora facevano parte della classe, diciamo, degli aristocratici. Allora, non tutti gli aristocratici erano sadducei, ma si può dire che tutti i sadducei erano aristocratici. Quindi, persone che alcuni di loro erano legati appunto al potere religioso e al potere economico, erano in genere latifondisti. La grande ricchezza era la terra, naturalmente, quindi possedere grandi porzioni di terra. Quindi, appunto detentori del potere religioso e del potere religioso legato anche a quella, nel tempo di Gesù, a quell'autonomia parziale che potevano avere, no? Cioè gli ebrei sotto i romani, e per cui erano anche i detentori un po' del potere burocratico, burocrazia e potere religioso, che in genere sono delle cose che è difficile cambiarle, no? Ce lo vediamo anche nella nostra Italia, no? Cioè, quindi sono cose che si perpetuano nelle generazioni. E allora erano in contrasto con i farisei, sorgono appunto, vi dicevo, il terzo o secondo secolo avanti Cristo, più o meno anche al periodo dei farisei, però sono molto in contrasto con loro, perché naturalmente i farisei erano critici verso il potere religioso sacerdotale, legato al tempio, legato, no, appunto al culto, e invece loro sottolineando piuttosto una vita etica, che quasi che bastava quella, no? Cioè, naturalmente se si sottolinea molto l'importanza del culto è legata anche a tutto il discorso dell'economia del tempio, no? Cioè, se tu porti tanta gente al tempio e dici che è importante fare i sacrifici, che fare, cioè, si campa, no? Cioè, se c'è qualcuno che comincia a dire no, il tempio, no? Tant'è vero, pensate, anche questo anche Gesù, no? Cioè, non si dice mai che Gesù ha fatto un sacrificio al tempio. E infatti anche i primi cristiani, anche negli Atti, non lo facevano. E questo ci fa dire che Gesù non li ha fatti, perché se li avesse fatti, i primi cristiani avrebbero continuato a fare i sacrifici al tempio. Quindi anche Gesù era visto male perché non portava gente al tempio. E allora, appunto, in contrasto con i farisei e collaborazionisti con i romani, e quindi è interessante che, fra l'altro, i farisei dubitavano della loro legittimità dinastica. Cioè, nel senso che uno di questi sadducei è stato un Giovanni Ircano, siamo nel primo secolo, sono arrivati già i romani arriveranno nel 63 avanti Cristo con Pompeo e non faranno più immediatamente un re, il re poi sarà Erode il Grande, ma prima di lui Giovanni Ircano fu nominato etnarca dai romani. E poi lui prese su di sé anche la carica di sommo sacerdote e di profeta. Però i farisei criticarono anche la sua questo gesto, no? Perché, come dire, avevano dei dubbi sul suo essere pienamente ebreo. Perché? Perché sua madre era stata prigioniera di guerra. E a quel tempo si pensava, forse anche con ragione purtroppo, che le donne prigioniere di guerra erano sottoposte ad abusi sessuali. Per cui dicevano tu non sei pienamente ebreo, perché tua madre è stata prigioniera di guerra e quindi Allora, ecco questo, i sadducei conoscevano solo la Torah. Nella Torah non si parla esplicitamente della resurrezione dei morti. Sarà più nei profeti che se ne parlerà. Ezechiele è profeta, appunto, no? Cioè, visione delle ossa aride, esatto, poi appunto anche Geremia in qualche modo, non chiaramente, però nel profetismo comincia un po' più a farsi strada questa visione della, che sarà, bisognerà aspettare poi qualche secolo prima di Gesù per averla un po' più esplicitata. Però i sadducei, rifiutando i testi profetici, no, tenendo solo la Torah, rifiutavano la risurrezione dei morti, l'idea della risurrezione dei morti. Ricordate anche quell'episodio dove sono i sadducei che appunto vanno da Gesù a dirgli ecco, c'era un uomo che no, si sposa, poi muore, la moglie passa al fratello, 7 fratelli, muoiono tutti. Nella risurrezione questa donna a chi apparterrà? Quindi tutto un caso per... Allora attenzione, il discorso non è legato, è legato alla Torah. Però è legata, sapete, come dire, chi sta troppo bene non ha tante attese. Tante attese. È più facile che chi sta male, no? Speri di più, e speri di più in un cambiamento, eccetera. Chi sta troppo bene, dice, ma io sto bene così, cioè, non ho, tutto sto, ma a me basta questo. Sì, non è tutto perfetto, però, no, come dire. Allora, questa, questo gruppo è stato un gruppo molto, diciamo, nemico di Gesù. Gesù avrà gli scontri più violenti che i Vangeli ci narrano sono proprio con il Tempio. Ricordate la purificazione del Tempio, no? Questo gesto profetico che Gesù fa facendo le cordicelle e cacciando la gente che era lì con le bancarelle nel cortile dei gentili. Per cui, e ricordate che poi nella Passione, quando andremo a vedere, una delle accuse che verrà portata è vuole distruggere il Tempio, no? Toccare il Tempio, cioè il Tempio era, come dire, no? La fonte della vita anche concreta di tanta gente, eccetera, così, no? E Gesù parla male, chi parla male del Tempio muore. E poi, ecco, notate questo potere di questo gruppo, cioè, tra l'altro, che era legato a sé, anche nei Vangeli si parla di Caifa, però Caifa, ricordate che c'era anche Anna che era stato sommo sacerdote, che però continuava ad avere un potere, no? Quindi era un gruppo legato tra di loro, era proprio una lobby così di grande potere. E quindi loro sono stati molto coinvolti nell'uccisione di Gesù. Andiamo un po' più veloci, i Samaritani. Questo è un altro gruppo che di per sé non è stato così nemico, cioè il problema è che i Samaritani erano in rotta con i Giudei, no? E i Samaritani era questo gruppo che nel dopo esilio si stacca e va verso il nord da Gerusalemme, nell'attuale Samaria, e sul monte Gerizim fonda un santuario alternativo a quello di Gerusalemme. Ci sono tanti motivi per cui questo gruppo se ne va, probabilmente così come ci viene detto da Neemia, cioè nel ritorno dall'esilio, con la necessità di ricostituire il popolo, fra le varie iniziative e leggi che si fanno, se ne fa una della purezza della razza. Ogni tanto c'è sempre questa in tante cose della purezza della razza. Per cui che cosa viene fatto? Viene detto che gli ebrei che avevano sposato una donna non ebrea dovevano ripudiarla. Il libro di Neemia ci dice che proprio un sacerdote, per amore di sua moglie, non lo fece. Per cui lui, con il suo clan, e possiamo immaginare che anche altri, no, si staccarono, andarono verso il nord, no? E allora erano, come sappiamo anche dai Vangeli, erano visti come fumo negli occhi da parte degli ebrei, cioè di un odio particolare, e non a caso gli odi più forti sono proprio tra familiari separati, no? Come ci si odia nelle famiglie, devo dire che è difficile vederlo in altri ambiti, e allora per cui era proprio, per cui immaginate anche certi discorsi che Gesù faceva, anche la parabola del buon samaritano, no? Cioè come doveva risuonare alle orecchie, no, dei suoi ascoltatori giudei, no? Cioè che uno va a prendere proprio il peggio del peggio, cioè. Dall'altra parte dicendo che prima un sacerdote, un levita erano passati, invece se ne erano andati. E allora questi figli marginali, questi figli separati, questi fratelli separati. Poi ancora gli erodiani, velocemente, gli erodiani non erano, non si possono dire tanto un gruppo, ma erano quelli, come dire, che erano a favore sia di Erode il Grande e poi ancora dei governanti successivi che erano collaborazionisti con i Romani. Quindi era un gruppo di ispirazione più politica, no? Cioè politica rispetto appunto, e anche funzionari, eccetera, esecutori di Erode, guardie. E in Marco 3, ci viene detto che sono tra i primi a decidere la morte di Gesù. Dopo un segno che fa, dice che appunto uscirono gli scribi, gli erodiani, e decisero di ucciderlo. E anche se poi troveremo, cioè tra i simpatizzanti e i seguaci del Signore, fra le donne si parlerà di una certa Giovanna, moglie di un amministratore di Erode, di un funzionario, quindi però si parla della moglie, però è nell'ambito, diciamo, di questo gruppo, no? E l'ultimo gruppo che non viene nominato nei Vangeli, però sappiamo che c'è ed è il grande enigma, sono gli Esseni. Esseni non vengono mai nominati in tutto il Nuovo Testamento. Perché? Cioè, nel senso che Enzo Bianchi propone una linea che però altri invece non sono per niente d'accordo, cioè, anzi lui arriva anche a dire che Gesù può essere stato all'inizio un esseno e che molti di questo gruppo poi hanno seguito Gesù e sono diventati cristiani, per cui non parla, cioè come dire, essendo loro i protagonisti non parlano di loro, questo è il discorso che fa lui. Altri autori sono veramente molto negativi perché, almeno da quanto noi abbiamo anche dai rotoli, cioè questi su molti versi erano molto più stretti dei farisei. Cioè, rispetto a quella domanda che Gesù fa, che abbiamo già ricordata in un episodio, dicendo se qualcuno che ha un asino, gli cade l'asino nel pozzo in giorno di sabato, non va a prenderlo, gli Esseni avrebbero detto non si va a prenderlo. Mentre nell'ambito normale, quotidiano, la mentalità ebraica era quella di dire sì, si va a prenderlo, è chiaro che si va a prenderlo. Era una critica agli Esseni. Allora, sì, però questo fatto di dire che era Esseno, da dove lo prende, è gratuito. Cioè immediatamente adesso sì, perché dicono, no, beh, dicono che erano in contrasto con questo gruppo, cioè se era uno di loro, no, ma può essere tutto, cioè può essere tutto, però stiamo già andando, voglio dire, in ipotesi che ciascuno può prendere quella che vuole, nel senso che noi non abbiamo al momento dei punti su cui tutti e due possiamo essere d'accordo, no? Cioè, nel senso, proviamo a prendere i poteri, però se abbiamo qualcosa su cui tutti e due convergiamo e da lì ragioniamo. Al momento non c'è, no? E ci sono, per dire, delle allusioni, o almeno delle cose che possono far pensare, però al momento non di più, cioè del fatto di dire che, per esempio, questa preghiera del pasto puro che c'era a Qumran, che si faceva col pane e col vino, naturalmente a noi cristiani fa riferimento all'Eucaristia, no? E, però c'è quello, no? Cioè, non, a Qumran fra i rotoli non è stato trovato nulla che ha riferimento con il cristianesimo. È una questione aperta, è una questione aperta. Quando avremo qualche cosa in più, se le riusciremo ad averla, avremo. No, al momento non c'è. Cioè, il discorso è che purtroppo poi molti anche di questi rotoli sono in frammenti, sono così frammentati che se si riuscisse a. Perché voi sapete che stanno tentando di metterli insieme anche analizzando il rotolo, il tessuto, no? Per cercare di vedere se si può collegare un frammento all'altro in base al tessuto, eccetera. Quindi, però al momento rimane il grande enigma. Quindi è possibile tutto, però per dirvi che fra gli studiosi vanno su vie una completamente opposta all'altra. Gli erodiani. Bene, allora vi auguro una buona serata.